Come sapete, oggi abbiamo queste 4 ore che sono suddivise in 2 ore con me e in 2 ore col professor Napoli, che vi farà una serie di approfondimenti sui temi del rischio e del pericolo che sono molto vicini allo spirito del corso. E come al solito, essendo una forma di ripasso, revisione, riepilogo, vorrei sentire se ci sono dei temi che vorreste che trattassi, qualcosa di specifico, qualche problema. Dimmi, Simone.
Io non so niente, cioè, non so ancora di cosa parla bene il libro di Lacecla.
Ok, il libro di Lacecla è abbastanza interessante.
Io vorrei avere un filo logico, avendo saltato varie lezioni per via del lavoro.
Allora, le lezioni sa che sono online.
Sì.
Ok. Allora, il filo logico lo mettiamo un po' in luce subito anche per quelli che non hanno seguito e che non c'erano, se possiamo chiamarlo filo logico, nel senso che uno dei punti forti della questione ambientale, secondo me, è che noi non la affrontiamo con gli strumenti adeguati, nel senso che non abbiamo dei concetti in grado di spiegarci cos'è l'ambiente, come ci inseriamo nell'ambiente, che rapporti abbiamo con l'ambiente e via discorrendo. Tanto per farvi un esempio, noi tendiamo a considerare l'ambiente o come un grande contenitore, il che però pone il problema dello spazio nel quale questo contenitore è messo e quindi innesca quello che potremmo definire una specie di regresso all'infinito, perché se c'è un contenitore, qualcosa conterrà il contenitore. E cos'è che contiene il contenitore? E cos'è che contiene ciò che contiene il contenitore? E non ne veniamo più fuori, evidentemente. Un altro modo di vedere l'ambiente invece è di vederlo come cornice, in qualche modo come sfondo, come quinta delle azioni dell'uomo. Sono entrambe delle concezioni estremamente riduttive, fondamentalmente, delle concezioni che riducono l'ambiente, lo spazio, a oggetto fra gli oggetti. Invece il problema è che probabilmente l'ambiente non è un oggetto come gli altri. L'universo va pensato con altre categorie mentali. Ora, il problema dov'è? Che ragionare di categorie mentali è molto complicato oggi come oggi, nel senso che si tratta di un argomento sul quale non ci si intrattiene più di tanto. Cioè, noi diamo per scontato che sappiamo pensare. Pensiamo in un certo modo che riteniamo essere l'unico possibile e comunque quello naturale e non ci poniamo problemi ulteriori. Siccome all'università questa è una cosa che secondo me è inaccettabile, il testo di Edgar Morin, che è quello dei 7 saperi relativi all'educazione del futuro, serve proprio per farvi riflettere su questo argomento, ovvero sia come pensiamo, quali sono le distorsioni innate nel nostro pensiero. Come il nostro modo di pensare in qualche misura mette in forma la realtà, come il nostro modo di pensare per altre vie ci rende difficile pensare all'ambiente. Anche lì avrete notato che quando si parla di identità terrestre, quando parliamo della contemporaneità della nostra definizione come individui, come membri di una specie, membri di una società, abbiamo dei nuovi modi di pensare che non sono correnti. E che in qualche misura salvano, o perlomeno mettono in una luce diversa, la questione dell'ambiente. Abbiamo visto con Morin, per esempio, che la questione dell'ambiente è quella che fonda una comunità di destino addirittura, ovvero sia che dopo tanti anni, dopo tanti secoli, perfino millenni, la specie umana si trova finalmente unita da un problema comune, ovvero sia quello della salvaguardia del pianeta. Che non è un problema di alcuni, ma è un problema di tutti. Questa cosa purtroppo pare che non la si riesca a mettere a fuoco per una serie infinita di ragioni. Una delle quali, come trovate detto in Morin, come trovate detto nel manuale, è che noi siamo una società individualizzata per molti versi. Una società nella quale gli strumenti di comprensione della realtà esulano radicalmente dal pensiero della comunità, della solidarietà, dell'insieme. Noi riteniamo che tutto ciò che accade sia in qualche misura nostra colpa, nostro merito, si fondi sulle nostre azioni, eccetera, 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 tanto da non riuscire più a concepirci come parte di un gruppo. Infatti, nell'anello di Morin, individuo, società, specie, noi privilegiamo l'individuo, soprattutto in Italia, questo evidentemente, no? L'idea di pensarsi come una società è già un un passo avanti, ma quello di pensarsi come specie è ancora peggio. E soprattutto con i nostri canoni mentali, che sono soprattutto quelli del paradigma della semplificazione, come l'abbiamo chiamato e lo chiama Morin, noi non riusciamo a pensarci contemporaneamente in più vesti. Noi tendiamo a dire che adesso siamo individui, poi a un certo punto saremo membri della specie, poi a un certo punto saremo membri di una società, laddove purtroppo o per fortuna questo accade contestualmente, tutto insieme. Non c'è un momento in cui io non sono un membro della specie. Anche quando sono individuo, sono un membro della specie. Anche quando sono individuo, faccio parte di una società. Il grande problema è che noi non abbiamo l'elasticità mentale o la competenza mentale per pensare cose contemporanee. Noi siamo abituati a ragionare secondo il famoso logos di cui ci hanno parlato sin da quando eravamo piccoli, e il logos è sequenziale, prima A, poi B, poi C, quindi prima sono individuo, poi forse sarò società, poi forse sarò specie. No, io sono costantemente e contemporaneamente tutto questo. Esattamente come il famoso cervello rettiliano, quello di cui parla MacLean, si occupa della nostra vita contemporaneamente. Non è che prima pensa ai polmoni, poi passa al fegato, poi passa alle ghiandole endocrine e via discorrendo. Tutto accade contemporaneamente al nostro corpo. Il cuore batte, i polmoni respirano, gli acidi e le varie componenti vengono secrete, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto insieme. Quindi è possibile che le cose accadano tutto insieme. La storia, la vita nostra, è un accadere tutto insieme, in contemporanea, non è un accadere in sequenza. Quindi noi dobbiamo in qualche misura superare questo modo di pensare troppo step by step, come dicono gli inglesi, che poi si sostanzia perfettamente nella figura del progetto, come abbiamo visto, no? E dobbiamo cominciare a ragionare sulla contemporaneità, sull'immediatezza, sul tutto insieme. Quindi il testo di Morin ci serve fondamentalmente per investigare questi processi mentali, per vedere come pensiamo, per scoprire che attraverso i nostri modi di pensare noi diamo una forma spesso e volentieri costrittiva alla realtà. E qui il famoso letto di Proust, spero riempia i vostri sonni e vi rimanga costantemente impresso, perché è quello che facciamo, ovvero sia noi prendiamo dei criteri e li imponiamo alla realtà. Quello che rientra in questi criteri va bene, quello che non rientra in questi criteri scompare. Siccome noi oggi abbiamo un letto di Proust che è, se possibile, il più arido e il più limitante che si sia visto nella storia dell'uomo, questo chiaramente fonda una buona parte del nostro problema ambientale, nel senso che se noi ragioniamo della realtà esclusivamente in termini di utilità economica, le cose si chiariscono piuttosto, no? Trovate nel manuale, e vi ho parlato estensivamente del problema dell'economicismo, ovvero sia della nostra tendenza a valutare tutto ciò che accade e che troviamo in un'ottica economica. Cosa che è del tutto anomala, ovvero sia del tutto discutibile, non si capisce perché, ma noi lo diamo per scontato, è uno dei nostri criteri di fondo. Il problema è che nel momento in cui valutiamo l'ambiente da un punto di vista economico, semplicemente economico, ne perdiamo tutta la complessità, tutta la magia, tutta la delicatezza anche per certi versi, no? Noi siamo quelli che stanno sfruttando le risorse del mondo senza una misura, che stanno impoverendo la terra e le generazioni future senza nessun tipo di problema, senza porvi assolutamente mente, no? Perché noi vediamo il mondo come un'immensa riserva economica, come un grande supermarket di materie prime, e il nostro unico problema è come fare ad accaparrarcele. Possibilmente alla faccia di tutti gli altri. Pensate per esempio alla questione dell'uranio nel deserto del Sahara, che è uno dei problemi per i quali continuiamo ad avere ondate di migranti da anni, ma dei quali non parla nessuno. Eppure c'è una guerra che va avanti da una decina d'anni per vedere chi si accaparrerà uno dei più importanti giacimenti di uranio. Ci sono una serie di questioni geostrategiche che hanno a che fare con i giacimenti di silicio, con i giacimenti di tutta una serie di metalli rari, che sono oggi come oggi fondamentali per la nostra economia. Sono fondamentali perché ci facciamo le batterie dei cellulari, vi lascio immaginare quanto questo sia fondante per gli equilibri planetari, però poi finiscono e oltre a finire vengono sprecati, vengono gettati, vengono non smaltiti, abbiamo visto ripetutamente, il problema della creazione di rifiuti è un problema che è intrinseco alla nostra cultura. La nostra è una cultura del rifiuto, fondamentalmente. O potremmo anche dire un rifiuto di cultura, volendo, per molti versi, però comunque, insomma, lasciamolo perdere questo discorso. Quindi il modo culturale col quale ci stiamo rapportando al pianeta è uno dei problemi fondamentali della sociologia dell'ambiente. E tutta questa serie di spunti la trovate ben esposta nel manuale. Ci sono i problemi dell'economicismo, ci sono i problemi del sapere esperto e della scienza, che abbiamo già visto per molti versi. Ci sono una serie di autori che hanno cominciato a riflettere sul problema dell'ambiente con strumenti in qualche misura innovativi. In particolare Giddens e Beck verranno approfonditi appunto dal professor Napoli, per cui li lascio al suo intervento. Quello che è importante è rendersi conto, per esempio, della storicità della questione, ovvero sia del fatto che l'ambiente è un concetto molto recente. Nessuno parlava di ambiente fino agli anni 70, 60, va, mettiamola così, visto che il primo punto, il primo segnale è la famosa relazione del Club di Roma del 1960, nel quale ci si dice quello che poi sarebbe successo nei 50 anni successivi, perché nessuno ci ha messo mano, ovviamente, no? Però a qualcuno che avesse un minimo di prospettiva, il modo in cui saremmo andati avanti era abbastanza evidente già allora. Diciamo che quello che fonda in qualche modo la questione ambientale, per quanto riguarda la sociologia dell'ambiente e l'utilizzo corrente del termine, è la presa di coscienza della nostra cultura del fatto che la scienza non è soltanto buona, ovvero sia è la presa di coscienza della ambiguità della scienza, in particolare della tecnologia, e questa ambiguità si dà a vedere nel modo più dirompente al finire della Seconda Guerra Mondiale con le prime esplosioni nucleari. Quindi cominciamo a parlare di ambiente dopo Nagasaki e Hiroshima, fondamentalmente. Perché lì ci accorgiamo che per la prima volta nella storia dell'uomo, e quindi, ripeto, è inutile che ci sia gente che ci dice ma ce la siamo sempre cavata, noi non stiamo vivendo un periodo che già si è visto. Noi stiamo vivendo un unicum storico, perché noi non siamo mai stati dotati di strumenti tanto potenti da poter effettivamente annichilire la vita sulla Terra, da poter causare l'estinzione della specie. Non c'è mai stato questo, quindi è inutile dire ah, ma nel 1600, chi se ne frega del 1600? Oggi è il problema, perché oggi abbiamo dei mezzi che non c'erano prima e che non sappiamo come gestire, fondamentalmente, perché il progresso tecnologico non è stato assolutamente seguito da un progresso spirituale o intellettivo. Noi siamo come dei bambini ai quali hanno messo in mano un pulsante rosso che fa saltare per aria tutto, e questo è problematico. Quindi capite che il discorso sul sapere esperto e sulla tecnologia è fondamentale per l'ambiente. Perché? Perché la tecnologia è una delle principali responsabili del problema ambientale di oggi. C'è poco da fare. Non saranno soltanto bombe nucleari e stazioni nucleari, anche se, voglio dire, Fukushima è abbastanza, è capitata proprio a fagiolo per certi versi, ma anche la costruzione di immense dighe, la costruzione di numeri impossibili ad immaginare di macchine e di motori a combustione, la generazione di inquinamenti di ogni genere. Tutto questo non è che capita normalmente e naturalmente, lo stiamo facendo capitare noi, lo stiamo facendo capitare con una assenza totale di consapevolezza di quello che facciamo. Se voi andate a prendere una qualunque relazione recente del WWF o di Italia Nostra o di Greenpeace o dei vari ministeri che ogni tanto domandano queste indagini per poi non parlarne, ovviamente, scoprirete che nel nostro corpo sono presenti miriadi di sostanze che non dovrebbero esserci. Perché noi abbiamo immaginato il nostro corpo per secoli come una specie di monade divisa e separata dallo spazio e dal resto del mondo, e oggi ci siamo accorti che invece il nostro corpo è aperto al mondo, pure lui. Quindi non solo bisogna contemplare ciò che fanno gli eccipienti alimentari, per esempio, dei quali, no, i blu per fare il gelato al puffo, le varie cose per addolcire o insaporire, tutte queste cose, qualcuno le analizza, pochi, ma le analizzano, ma i pigmenti dei colori degli abiti, no, eppure ci becchiamo pure quelli. Tutto quello che viene bruciato, tutto quello che viene sparso, tutto quello che cola, tutto quello che inquina le falde, tutto quello che beviamo, tutto questo è colpa nostra in larga misura, o nostra responsabilità se non vogliamo essere particolarmente, come dire, autocrocifiggenti. Eppure noi questa cosa non la capiamo ancora oggi, invece di, come dire, in qualche misura frenare questa specie di corsa al massacro e ragionar meglio su quello che sappiamo, su come potremmo gestirlo, come potremmo in qualche misura migliorare le condizioni di vita di molti, noi oggi che facciamo? Invece di testare i medicinali per 5 anni, li testiamo per 2 e li testiamo su popolazioni che lo fanno per un motivo economico, per un motivo di sfruttamento, no? Saprete forse che la gran parte delle aziende farmaceutiche testano i loro medicinali in India, perché pagano una manciata di rupie a quelli che non hanno da mangiare e questi, tanto peggio di così, mandano giù dei medicinali. E noi sappiamo perfettamente che questo tipo di influenza e questo tipo di perturbazione non emerge nell'arco di 2 anni. Se emerge nell'arco di 2 anni è un disastro, e va bene. Ma quanti medicinali sono stati ritirati dal mercato perché dopo 15-20 anni improvvisamente ci si accorgeva che erano cancerogeni, che davano una serie di scompensi, che modificavano una serie di cose? Lo sappiamo, non è che non lo sappiamo, però la logica economica, come dicevamo prima, ci impedisce, no? Come se fosse scritta nella pietra sta logica economica, come se dovessimo necessariamente aumentare il nostro PIL di semestre in semestre, di anno in anno, sempre, costantemente, alla faccia di qualunque cosa. Ecco, questo è l'economicismo fondamentalmente, questa specie di ebbrezza del massimo, conseguito poi a costi impensabili, ma comunque. Quindi l'ambiente, come vedete, quindi è un concetto che emerge quando l'ambiente comincia a essere terribilmente minacciato. Jean Baudrillard diceva: il re è morto, viva il re. Quindi diceva che noi cominciamo a parlare delle cose quando queste sono scomparse. Non ha tutti i torti, no? Noi parliamo di rapporti umani quando i rapporti umani non ci stanno più. Parliamo di comunità e solidarietà quando sono scomparse, parliamo di ambiente quando non si sa bene che c'è rimasto questo ambiente, di preciso, né cosa ne rimarrà negli anni a venire, soprattutto se non cambiamo modo di vedere. Quindi, ripeto, uno degli accenti fondamentali del corso è sul modo di vedere, sul prendere coscienza di essere parte integrante dell'ambiente. Noi non siamo nell'ambiente, noi siamo ambiente. Noi siamo spazio, siamo criteri di organizzazione dello spazio. Potremmo avere un rapporto con lo spazio diverso, ed è qui che viene in gioco il testo di La Cegla. Il testo di La Cegla è un testo, secondo me, bellissimo, non particolarmente difficile da leggere, se non fosse che pone una serie di questioni che appunto noi tendiamo a lasciare da parte. E quello che sancisce fondamentalmente è una differenza radicale nel modo di vivere lo spazio. Dice La Cegla: in certe culture, nelle culture che potremmo definire tradizionali o olistiche se vogliamo, lo spazio non è qualcosa di esterno all'uomo, ma anzi è qualcosa con cui l'uomo è costantemente in relazione, tant'è vero che l'uomo organizza lo spazio secondo il suo modo di vivere, di ragionare, di esistere. Lo spazio non è qualcosa che si impone all'uomo, ma è qualcosa che l'uomo forma, nel quale l'uomo esiste costantemente e che di conseguenza ha qualità. C'è tutta una parte molto interessante sulla simbolica del centro nel testo di La Cegla, che è già essa abbastanza difficile da concepire per quanto ci riguarda, nel senso che noi siamo abituati a pensare che il centro sia un luogo geometrico e che ce ne sia uno. Un cerchio ha un centro, mica ce n'è n, no? Però il problema è che nella simbolica invece il centro è il punto di riferimento del sistema organizzativo, del sistema simbolico, del sistema spaziale. Quindi è il focus, l'ombelico. Non è casuale che si utilizzino dei termini estremamente forti da un punto di vista simbolico in questi casi, no? Voi saprete che nelle culture tradizionali, nelle culture classiche, ci sono svariati centri. I santuari sono tutti centri. Com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che una tribù di nomadi si porti in giro soltanto il palo del totem e ogni volta che piazza il palo del totem, quando si ferma, crea un nuovo centro? Non è pensabile dal nostro punto di vista, ma il nostro punto di vista è cartesiano. Noi abbiamo un mondo che è diviso in paralleli, latitudine e longitudine, un mondo che è già definito da una griglia che con noi non ha niente a che fare. Laddove per loro il mondo è definito dal loro essere nel mondo, per cui dove loro sono è il centro. Le direzioni si dipanano da lì, non dal centro della volta prima, non da un centro X definito su una cartina. Non so se questo è chiaro. Noi abbiamo un modo di ragionare che in qualche misura è già astratto dallo spazio. Perché lo spazio da noi è stato separato in modo più o meno brusco quando Cartesio, che me la pio sempre con lui poveraccio, ma che dobbiamo fare, quando Cartesio ha sanzionato la distanza, la differenza radicale fra res extensa e res cogitans. Noi siamo res cogitans, la res extensa è tutto il resto, e questo tutto il resto è privo di qualunque qualità, è solo massa, è solo misura, è solo qualcosa di equivalente. E quindi può essere definito brillantemente da cosa? Da numeri. Noi non ci interroghiamo mai su cos'è un numero, ma un numero è astratto. Dire che sto a 59,4 gradi est e 72,5 gradi nord, che cosa significa? Questo è il punto. Come faccio io a immaginarmi in modo attivo e creativo all'interno di una griglia con la quale non ho niente a che fare? Noi trattiamo sta griglia come se fosse oggettiva, signori. Ma non lo è. È una convenzione. Non c'è nessuna oggettività nel fatto che il parallelo o il meridiano zero passi per Greenwich. Perché passa per Greenwich? Qualcuno di voi lo sa? Volete ridere? Perché Greenwich era un bordello. È fantastico. Però funziona così. Greenwich era un vecchio bordello di un re inglese che, quando la monarchia cadde dopo Cromwell, venne lasciato da parte. E quando si fu il problema di a chi dare un, dove mettere un astronomo nascente, che era Halley, quello della cometa, no? Gli si disse: beh, sai che c'è? Vai lì che non c'è niente, ci sono rimaste le rovine del bordello. E lì c'è venuto Greenwich. Capite quanto è oggettiva sta cosa? È fondamentale, no? Noi abbiamo un criterio, un sistema di assi oggettivi che sono fondati sulle puttane di un re. Questo è. Meridiano zero. Perché quello di Greenwich e non quello di Mosca? Beh, perché ovviamente quando questa cosa accade, qual è la forza che c'è al mondo? L'Inghilterra. E quindi pensate che l'Inghilterra, quando va a definire tutti gli assi e tutti gli spazi, non lo faccia secondo se stessa? L'Inghilterra agisce in modo estremamente tradizionale facendo così, perché è lei il centro. Come tutte le cartine che trovate nel mondo, no? Voi andate a vedere la cartina, non so se avete notato, ma al centro del mondo chi c'è? Noi. No, voi vedete un planisfero e dritto in mezzo chi c'è? L'Italia. Oh, incredibile. Si sa perché? Perché ci dovrebbe essere la Kamchatka? Oppure un'isola del Pacifico? No. C'è l'Europa e in mezzo all'Europa ci siamo noi, perché siamo anche fortunati da un certo punto di vista. Però tutte queste rappresentazioni dello spazio sono tutte convenzionali, demagogiche per molti versi, capite? E noi le trattiamo come se fossero invece oggettive, perché noi con lo spazio non abbiamo più un rapporto. Quello è il grande problema ed è il punto su cui la cecla batte costantemente. Noi abbiamo subito la lobotomia del senso dell'abitare. Sono espressioni forti che, e viva la faccia che qualcuno ha il coraggio di usare, come si dice. Che vogliono dire cosa? Vogliono dire che, secondo la cecla e non solo lui, noi avremmo un senso dello spazio innato, Perché nelle culture, da che mondo è mondo fino a noi oggi, non c'era l'architetto a costruire le case della gente. L'architetto costruiva i palazzi nobiliari, costruiva i monumenti, ma le case la gente se le faceva da sola. E se le faceva bene. Quello è il punto della questione, perché la gente da sola, senza qualcuno che gli facesse teoria, sapeva che conveniva esporre le pareti verso un certo tipo di illuminazione, che se c'erano certi venti andavano gestiti in un certo modo, eccetera, 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 perché questo è ambiente, vuol dire una casa inserita in un flusso costante, che non è solo atmosferico, ma è anche estetico. No. Vi sfido ad andare in giro per le campagne e trovare un casale brutto. Saranno diroccati, ma di norma fanno parte. Invece vi sfido a trovare una casa moderna che non sia un cazzotto in un occhio. La casa moderna non si pensa nell'ambiente, si pensa a prescindere, dopodiché viene paracadutata lì. Che ci stia bene, non ci stia bene, c'entri, non c'entri, sia calda, sia fredda, sono dettagli che non ci interessano, perché non li concepiamo più, perché abbiamo perso qualunque tipo di maestria da questo punto di vista, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno, tanto per cambiare, no, in questa costante espropriazione delle nostre facoltà, abbiamo bisogno di qualcuno che pensi al posto nostro, quindi che decida dove è la cucina, dove è il bagno, dove dormirò, dove vedrò la televisione, come vedrò la televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché che succede? Che questa cosa a noi, anche se lobotomizzati, non ci piace. Non so se avete sentito la réclame di Leroy Merlin. In caso di casa, che già di suo è molto intelligente. Ma cosa dice lo slogan? Per trasformare la tua casa in casa tua. Perché tu arrivi in una casa che con te non ha niente a che fare. E quindi la prima cosa che fai qual è? Ristrutturi, perché solo quello poi fa, non c'è rimasto molto. Quindi butti giù le pareti, sposti i bagni, cambi i pavimenti, ritinteggi, ogni tanto ritinteggi un'altra volta per confermarti nel fatto che c'hai un minimo di voce in capitolo. Ma è questo il problema. Non è casa tua. E non è detto che IKEA, Leroy Merlin e tutta questa serie di successi commerciali incredibili siano sufficienti a farla diventare casa tua. Perché casa tua sarebbe quella che te costruisci da solo. Dove decidi tu, dove sono le pareti, dove sono le finestre, se queste linee di casa tua devono essere tutte dritte a piombo, perché? Ricordo, per quelli che non hanno partecipato a molte nostre lezioni, che in natura non ci sono gli angoli retti. Semplicemente non ci sono. Per cui perché una casa dovrebbe essere dritta a 90 gradi, tutte le finestre, tutto quanto simmetrico? Questa è una forma d'ossessione che noi abbiamo. No. Andate a prendere un palazzo, un castello antico e vedrete che la storia, il palazzo nel vederlo denuncia la sua genesi. Ci sono finestre dove non dovrebbero esserci, archi troncati, materie diverse, linee che non c'entrano niente le une con le altre. Però chissà perché non è brutto. È vivo, molto più vivo dei nostri palazzi tutti uguali, tutti modulari, tutti già visti e già pensati. E non è anche qui un caso che uno dei pochi architetti originali, dei quali tutti sanno qualcosa, che è Gaudì, tutto ragionasse tranne che per linee rette. Gaudì è quello delle forme naturali, organiche, delle cose che colano, delle cose rotonde, delle cose asimmetriche, perché la natura è fatta così. Siamo noi che siamo assolutamente, come dire, ossessionati dalla simmetria e dalla precisione geometrica. Però tutte le forme della geometria sono forme che in natura non esistono, sono casi specifici, sono casi speciali, come le nostre equazioni, d'altro canto, no? Le nostre equazioni fino al secondo grado ancora ci andiamo, ma le equazioni che risolviamo di terzo grado sono una minima parte. Tutte le altre non siamo assolutamente capaci di farci niente. E sono quelle che descrivono la gran parte dei fenomeni, le famose equazioni non lineari. Il che ci dice parecchio. Ci dice parecchio su un discorso scientifico che pretende di essere onnisciente e invece non lo è affatto. Che è onnisciente soltanto perché si crea il suo sapere e dice di quello che so tutto, siamo capaci un po' tutti, ma vediamo un attimo di quello che bisognerebbe sapere cosa sai. Poco. quando mettiamo alla prova questo sapere scientifico, succedono le catastrofi come il Golfo del Messico, come Fukushima, no? Dove statisticamente era impossibile che accadesse tutto quello che è accaduto. Già, statisticamente non serve a niente. Il mondo se ne fotte delle statistiche, se non ci avete fatto caso a questo discorso. Tutto quello che non dovrebbe mai accadere, di solito accade. E questa è la famosa legge di Murphy, che è una delle uniche, penso la sola legge, sempre e costantemente verificata in quello che accade. Se qualcosa può andare male, lo farà. È una battuta, ma c'è poco da ridere, perché poi, casualmente, si verifica costantemente. Allora, non poteva essere che ci fosse un terremoto di quel genere, che ci fosse uno tsunami di quel genere, che gli impianti si rompessero in quella sequenza, che non ci fosse più... Non poteva succedere, assolutamente. Ma andate a spiegare a Fukushima che non poteva succedere, magari ci pensa, cambia. No, è successo. E questo, ovviamente, come ha messo molto bene in luce Crozza quando ne ha parlato in trasmissione, ha a che fare col fatto che la natura è imprevedibile, che il mondo è imprevedibile. Noi continuiamo a pretendere di prevederlo e ci sbattiamo il grugno regolarmente. Allora, finché ci sbattevamo il grugno con la zappa o l'aratro o il cannone piccolo, chi se ne frega, è un problema nostro. Ma quando cominciamo a sbatterci il grugno con dei macchinari e degli impianti che invece sono potenzialmente nefasti per l'intero ecosistema, non è più un problema solo nostro, è un problema che andrebbe in qualche misura affrontato in altro modo. Quindi capite per molti versi che la questione è spinosa. Ora, quello che ho detto di La Cegla finora era chiaro? Ok, andiamo avanti perché non è finita lì la questione. Il problema di La Cegla è che probabilmente lo spazio è molto più importante di quanto noi non pensiamo. Credo di avervi già detto che il nostro cervello si trova molto più a suo agio con lo spazio che con le categorie astratte. Tant'è vero che quando deve cercare di capire l'astratto, lo spazializza. E ne viene fuori, per esempio, lo spazio sociale. Cioè tutti i rapporti interpersonali, di gerarchia, di vicinanza, di funzione, che non sono così ovvi, vengono trasformati in rapporti spaziali. Quindi vicinanza e lontananza non semplicemente da un punto di vista di status, ma comprendendole come se fossero una vicinanza e una lontananza fisiche. Il progresso nello status come un'arrampicata sociale, come un miglioramento, come un salire, no? Dalle stalle alle stelle e viceversa. Cioè tutto il modo col quale noi comprendiamo l'astrazione del nostro essere in società ci viene reso comprensibile attraverso delle immagini spaziali. E lo facciamo sempre, no? Quando si dice di quando parliamo di uno scopo lontano. A Roma come si dice? Ha voglia a camminare. Che non è evidentemente uno che cammina, ma attraverso l'idea di quello che cammina io capisco l'idea della distanza anche temporale, teorica, della difficoltà. Tutte queste cose sono astratte. Io le capisco perché le rendo spazio. Allora, se è così importante lo spazio per la conoscenza, aver perso lo spazio, che conseguenze avrà sulla conoscenza? Questo è il punto interessante. E il ragionamento su questo argomento parte da una constatazione abbastanza semplice. La dialettica noto-ignoto. Come in tutte le dialettiche, un membro fonda l'altro. Che vuol dire? Vuol dire che perché qualcosa sia ignota, io ho bisogno che ce ne sia qualcuna nota. Altrimenti non potrai distinguere, no? E l'ignoto è ciò che io posso apprendere. Il noto è ciò che già so e l'ignoto è quello che posso apprendere. Se io non so nulla, come faccio ad apprendere qualcosa? Come faccio a fondare questa dialettica? Allora dice La Cegla, io cosa so oggi? Qui siamo ben oltre il problema di Socrate, perché non è più un problema di cosa so a livello intellettuale, il problema è proprio fisico, cosa so dello spazio in cui vivo? Niente. Questo è il problema. L'uomo della città, dice la Cecla, è un passante. Non ha una sua capacità di stare nella città. La città non è un luogo nel quale stai, non è più un luogo nel quale stai oggi, no? La città è un luogo attraverso il quale passi, le arterie, no? Le arterie del traffico. Se c'è qualcuno davanti che va piano ti incazzi come una bestia, anch'io che lo so perfettamente che non dovrei, ma la domanda è, te levi dalle palle che devo, dove devi andare in Cesà, però comunque quello ti ostacola. E anche quando vai a piedi sul marciapiedi, più o meno l'idea è quella. Se c'è qualcuno fermo in mezzo al marciapiede, ti chiedi, ma che cazzo sta a fare questo qua? La domanda sarebbe, perché non può stare fermo in piedi in mezzo al marciapiede? O seduto per terra in mezzo al marciapiede? Chi obbliga il marciapiede a essere un luogo nel quale tu non puoi fermarti? No, non so stare. Perché? La domanda è quella, perché non posso sostare?
Io ho una notizia per radio, in Inghilterra volevano,
hanno proposto di creare su marciapiedi due corsie, per chi va più veloce e per chi va più piano.
Adesso prenderanno l'esame, perché...
Ecco. E poi faranno probabilmente la contravvenzione, certo, chiaro. Però, come vedete, il problema è che noi con questo tipo d'argomento non facciamo mai i conti. A noi pare normale. Tant'è vero che quando giri in macchina in un paesino piccolo come Narnia e c'hai quello davanti che frena, abbassa il finestrino e comincia a parlare con quell'altro, tu dici, ma questo che è matto? Però ci devi pensare, cioè, ti puoi pure rendere conto che perché no, in fin dei conti, no? Che fretta c'è? Perché sta città deve essere, sto posto deve essere un posto nel quale io transito solo? È così importante sto posto dove sto andando? Boh, sono domande che potremmo farci, soprattutto quando sappiamo che la sostanza della città, come era intesa prima, era relazionale, era confusionaria. Cioè, una delle più belle definizioni del libro di La Cecla è: la città era un insieme di foreste, ed è di una bellezza, secondo me, mozzafiato. Ma noi abbiamo disboscato pure quelle, ringraziando Dio, no? L'abbiamo visto. Le città cambiano a fine 600, manco a dirlo, a fine 600 è pure il momento in cui cominciano le varie Royal Society, Accademia dei Lincei, Accademia del Cimento, tutti questi nuovi consessi di scienziati. A fine 600 c'è Cartesio, poi arriva il secolo dei Lumi, no? Tutto un movimento culturale fondamentale. Ma le città dopo la fine del 600 sono altro. Se voi prendete Parigi e Londra, anche da un punto di vista simbolico si può dire parecchio, perché Londra saprete probabilmente che è stata rasa al suolo quasi interamente da un incendio nel 1666, che è l'anno della bestia, manco a dirlo, no? Per cui ci sono tutta una serie di ritorni interessanti. Ma nel momento in cui è stata ricostruita Londra, non era più lei, o era un'altra cosa. E l'ha ricostruita un tale Christopher Wren. Oh, sto Christopher Wren è uno dei più grossi architetti del mondo, no? Il problema qual è? Che non era un architetto. Era uno che si dilettava anche di chirurgia, perché in quel periodo non c'era la specializzazione di cui godiamo noi, ringraziando Dio, per cui questi erano tutti quanti un po' così, no? Arrivava uno alla Royal Society e diceva, ho scoperto sto macchinario che mi permette di vedere le cose, no? E un microscopio, cazzo, guardiamo tutti che guardavano tutto quello che capitava, gli occhi dei mosche, le scaglie, i chiodi, i spilli, tutto quello che trovavamo, perché era talmente nuovo questo, che era affascinante, no? E allora poi facevano degli esperimenti poco ortodossi, no? A un certo punto, per esempio, aprivano i cani e gli pompavano il sangue dentro con le pompe per vedere che succedeva, cose atroci, ma abbiamo cominciato così. E da quest'idea del microscopio, della circolazione sanguigna, eccetera, eccetera, Wren, che era un tipo estroso e soprattutto non si poneva i problemi che ci poniamo noi di autocastrazione intellettuale, cosa dice? Ma se io ricostruissi la città usando il concetto della circolazione sanguigna? E quindi noi parliamo di arterie del traffico oggi, perché quello era uno che non era, era uno scienziato sui generis. E il suo progetto piace. E quindi costruisce una città che è tutt'altro. Una città che è fatta per il movimento, non per lo stare, capite? Una città che capita essere anche più facilmente gestibile, più efficace, cominciamo a essere già economici in quel momento. Quindi non ci sono più le perdite di tempo della gente in mezzo alla strada, quelli che non sai dove sono, quelli che non sai dove vivono, quelli che non sai eccetera eccetera, quelli che usano la città come se fosse casa loro, sti deficienti, no, basta. Abbiamo letto qualche giorno fa tutto un elenco di divieti che viene formulato a Palermo a fine 800, che ci fa capire cosa si faceva in città prima, quanto la città fosse un ambiente che noi non riusciamo più a capire. Prego.
Però c'erano anche altre considerazioni. Nelle strade strette la gente ci faceva le barricate. Parigi fu ricostruita alla stessa maniera.
Cioè, esatto, un problema di controllo. A noi ci hanno detto che era un problema di igiene. Certo, probabilmente era anche un problema di igiene, ma non credo che fosse così prioritaria la questione dell'igiene, se devo essere onesto. Parigi viene smembrata e rifatta come oggi, perché non bisognava permettere alla gente di fare le barricate. Perché la vecchia Parigi era un insieme di foreste, era un insieme di budelli, un insieme di vicoli, un insieme di canti, dei quali non sapevano darsi conto quelli che amministravano la città, per cui c'era gente che non si sapeva dove stesse, non si sapeva chi ci fosse, tante cose, no? Allora, che succede? Che dal ragionamento cartesiano noi cosa importiamo? Importiamo la necessità di assegnare ad ognuno delle coordinate. Oggi lo faremmo attraverso il cellulare, se c'era il cellulare allora probabilmente ci saremmo risparmiati tutta una serie di passaggi. Ma al tempo l'unico modo per decidere dove sta chi era un indirizzo. Perché non so se l'avete pensato, ma l'indirizzo di fatto sono coordinate cartesiane. Cioè un nome di strada e un numero. X e Y. Allora che succede? Che il potere deve dare i nomi. Non può più permettersi, come accade peraltro ancora oggi a Tokyo, vi faccio presente, non può più permettersi un sistema di vita nella città nel quale la gente si trova se riesce a entrare in contatto con la sua cerchia, no? Perché al tempo che succedeva? Che tu dovevi scrivere al signore, il signore gli scrivevi sopra quello che abita accanto alla vecchia pina, che non è un concetto estremamente semplice, no? da smaltire, oppure quello che abita accanto all'albero vicino al quale abbiamo fatto la giostra della cuccagna 20 anni fa. Tutta una serie di informazioni che hanno senso solamente se sei tu a costruire lo spazio, come vi dicevo prima, se sei tu il centro, no? Per la comunità che abita intorno all'albero della cuccagna, l'albero della cuccagna è il simbolo centrale. Non c'è rischio che te sbagli, capite? Però il potere che è lontano dell'albero della cuccagna e della comunità non sa niente. Allora chiama la piazza, piazza 18 giugno. Data che per il potere è fondamentale, per quelli che abitano la piazza, il 18 giugno è un giorno come tutti gli altri. Non gliene frega un accidente di avere una piazza il 18 giugno. Non so se questo è chiaro. La vivono come un sopruso, perché quella è la piazza dell'albero della cuccagna. Fine. Allora che succede? Che quando arrivano quelli con le targhe con scritto piazza 18 giugno, non solo la gente si inquieta, ma li ammazza. Non so se riuscite a vedere quanto questa cosa sia importante. Cioè non è che sono seccati, non è che scrivono una lettera al potere e dicono no, non va bene. No, piano quelli con le targhe li ammazzano. Tant'è vero che quelli con le targhe vanno in giro con la scorta dell'esercito. Perché la gente non le vuole le targhe, non li vuole i nomi del potere, non gliene frega niente perché quello spazio è loro. E questo è il problema. Lo spazio tuo non lo mandi a puttane, lo spazio di qualcun altro sì, e questo è un altro dei problemi dell'ambiente. Noi siamo quelli per i quali lo spazio è sempre di qualcun altro. Ci deve essere il corpo forestale, ci devono essere i netturbini, ci deve essere quello che ci abita, ci deve essere quello che c'ha il negozio, ci deve essere il frontaliero, c'è sempre qualcun altro, noi mai. Questo è un problema, perché noi siamo pure i membri della specie di cui parlavamo prima, e lo spazio è un problema nostro, di tutti, non è soltanto di quello che ci abita. Vi ricordo questo lanetto che mi è capitato a settembre a Ponza. Siamo andati a Palmarola e c'era questa bellissima spiaggia di rocce e di sassi, completamente cosparsa di bottiglie di plastica, ovviamente. Perché. Allora, siccome ero andato a farmi un giro, avevo trovato anche delle buste, che ringraziando Dio non ho lasciato anche quelle oltre alle bottiglie, perché ho cominciato a mettere le bottiglie dentro le buste e ho riportato indietro il tutto. E una signora mi guarda e mi fa, ma lei è del posto? Cioè no. Ma in quel lei è del posto c'è tutto. Come a dire, se pulisci ci devi abitare, se no che te frega. Questo è il punto. Chi fa escursione, probabilmente, spero perlomeno, io continuo a pensare che chi va in escursione abbia un rapporto col mondo un po' diverso, ma spesso torna conosco buste e buste di immondizia, che ha rimediato strada facendo, perché c'è gente che invece non fa così, no? Va lì e lascia la busta di immondizia in un posto qualunque, o anche in un posto molto bello, perché tanto, no? Come la famosa gag che vi ho rifatto più volte di quello che va a buttare una lavatrice in alta montagna, che già il fatto che tu te incolli la lavatrice e vai in alta montagna secondo me sei strano, ma che tu ci vada addirittura per rovinare il posto mi sembra veramente una stranezza criminale per certi versi, no? Però chi fa escursione sa benissimo che cammina 2-3 ore e poi a un certo punto ti rovi un bidet, che o l'hanno buttato all'alto o qualcuno se l'è incollato. E la mente di questo qualcuno che va a buttare il bidet in mezzo a una valle montana, che gli dice? Questo io credo che sarebbe una cosa interessante da investigare, no? L'igiene è assoluta, è vero, te fermi un attimo e te fa vedere, può essere un'idea carina, mi fa toccherebbe che la si prenda in considerazione. Oh, quindi capite che questa espropriazione dello spazio, nell'arco di 300 e rotti anni, come siamo noi quelli che a un certo punto ancora oggi ne pagano le conseguenze, distorce il rapporto con lo spazio, perché il rapporto con lo spazio è un rapporto di cura, che non è una cura sentimentale, vorrei che fosse chiaro, non è che tu devi avere con la natura un rapporto come Dio te coccolo, perché la natura è stronza pure lei, non è che voglio dire, no? Terremoti, carestie, epidemie, alluvioni, per carità, no? Però ti rendi conto che in questo rapporto con la natura non c'è soltanto la strumentalità del fatto che non vuoi l'alluvione, c'è tanto, perché è un rapporto vivo, una relazione costante che dà senso e dà segno al tuo esserci, che non a caso è una delle categorie fondanti della filosofia del Novecento. Quindi questo rapporto di cura con lo spazio però non lo puoi avere con uno spazio cartesiano, perché lo spazio cartesiano non te ne frega niente, ci passi, ti è del tutto indifferente. Pensate soltanto al modo in cui funziona l'economia di oggi per capire com'è il nostro rapporto con lo spazio. L'economia di oggi è delocalizzata. Perfetto. L'azienda la metti da qualche parte perché? Perché costa poco quello che c'è a lavorare dentro. E se te sta più bene la sposti. Tu lavori, hai un ufficio? No. Puoi lavorare dove ti pare. A casa, per strada, in macchina, in treno. Tanto c'è il tuo portatile. Sei nello spazio virtuale, già spazio virtuale è un'altra di quelle costruzioni linguistiche che meriterebbero una certa indagine, no? Ma che è sto spazio virtuale? Che significa? Che vuol dire che io posso essere indifferentemente qui a Calcutta, a Nuova Delhi, a Tokyo, a Rio de Janeiro? È vero che io posso essere indifferentemente dovunque? Se sono indifferentemente dovunque, non sono in nessun luogo, e quello è il problema di cui parlavamo. No? Di cui parlava la Cegla. Io non conosco un posto, tutti gli altri posti non sono diversi, sono tutti uniformemente grigi. E quindi io che conosco? Niente. E questo lo vedo dove? Nel turismo. Tanto per dirne una, no? Sapete cos'è il turismo? Perché si chiama turismo? Da tour in francese, ma non un tour qualunque. Nell'Ottocento le famiglie danarose, diciamo, mettiamola così, mandavano i propri rampolli a fare il Grand Tour. E normalmente questo Grand Tour era in Italia, tanto per farvi capire come siamo messi. Ovvero sia tutti i nobili del nord, francesi, inglesi, tedeschi, eccetera, no? Goethe, pensate al viaggio in Italia di Goethe, ecco, quello era un tour. Venivano e passavano 6, 7, 8 mesi in Italia, in Grecia, nella culla della cultura, per conoscere, per sapere, per crescere. Questo era il turismo all'inizio. Dopodiché, ovviamente, consumismo, economicismo, democrazia, tutta una serie di cose che non abbiamo capito per niente, ma che usiamo senza nessuna possibilità, allora tutti hanno diritto a fare il turista, giusto, per carità, assolutamente. Però il problema qual è? Che quei tour erano tour nei quali conoscevi la concretezza del posto. Ci abitavi, ci vivevi, avevi delle lettere di presentazione per quelli che c'erano, che ti portavano a conoscere. Era un modo, in qualche misura, di vivere altrove, no? Il nostro turismo cos'è? Come diceva l'altro giorno a Sky, un signore dell'Unione Consumatori, c'è cioè il turista fai da te, ma è molto meglio il pacchetto tutto compreso. Ecco, il pacchetto tutto compreso è una lobotomia del turismo, esattamente come l'architetto è una lobotomia dell'abitare, perché il tuo pacchetto tutto compreso chi lo fa? Un altro. Il quale ha deciso che tu dormi qui, alla mattina alle 5:35 d'arsi, prendi il pullman, vai lì, ci stai 4 ore, dopo ci stai 4 ore? Che cazzo significa? Tu puoi essere un turista giapponese che si fa il tour dell'Europa in una settimana? Che senso ha? Che hai capito? Noi quando andiamo in un posto all'estero ci stiamo 3 giorni, 4 giorni, una settimana, 15, ci bastano? Questo è il problema. Eppure noi siamo convinti, tanto perché spazializziamo, che l'unico modo per fare esperienza e vivere è viaggiare. No? Fisicamente. E quello è il problema. Il problema è che noi viaggiamo fisicamente, ma non viaggiamo con la testa. Diceva Proust che ogni viaggio è soltanto un altro paio di occhiali. Quindi io posso benissimo viaggiare per Narni cercando di stupirmi di Narni. Non serve che vada a fanculo a Ulan Bator. Capite? Non servirebbe. No? Come l'Odissea. Di nuovo, quando devo descrivere il corso di una vita, che faccio? Io il corso di uno che è andato in giro in barca, sul mare, per carità, ci sono dimensioni mitologiche e simboliche che non finiscono più, però vedete che io capisco solo attraverso lo spazio. Oh, però il problema è che se io non so da dove parto, non so manco dove vado, quindi vado in viaggio e trovo i non luoghi, quindi vado in un villaggio Valtur, che è uguale in Sardegna, in Marocco, in Argentina, sempre lo stesso. Che ci vado a fare? Mistero. Siamo andati in viaggio di nozze a Cuba, illo tempore, e abbiamo passato anche una settimana in un villaggio, perché eravamo spezzati, come si dice, quindi abbiamo fatto un attimo di break. E abbiamo preso un aereo e siamo andati a Pinar del Rio, che è un posto molto bello dove ci sono ancora le fabbriche di sigari tradizionali, tutta una serie di cose, poi ancora al tempo non era molto turistica Cuba. E siamo andati in aereo, e quando siamo scesi dall'aereo un nostro amico con il quale eravamo andati in viaggio di nozze ha detto: oh, non voglio dirlo, ma certo che anche se c'eravamo sopra noi, se st'aereo cascava non faceva un soldo di danno. Perché i discorsi di quelli che erano con noi in aereo erano raccapriccianti. Raccapriccianti. Se lo sapevo che era così mi sarei organizzato. Ma brutto stronzo, sei venuto dall'altra parte del mondo e non hai idea di dove sei? Sei qui come se fossi da un'altra parte. Noi eravamo partiti con una valigia piena di medicinali da portare, le matite per i ragazzini, sapevamo tutto, perché voi dite, che devo fare? Quindi era tutto noto, anzi no, vederlo era addirittura commovente. Tu entri in un ospedale con la valigia di medicine e ci sono tutti i pannelli con sopra tutte le varie terapie che erano fangoterapia, agopuntura, aromaterapia, qualsiasi cosa, perché non hanno mezzi, non avevano i mezzi per fare altro, no? E non avendo i mezzi per fare altro, sono riusciti a curare i reduci dell'11 settembre americani, che in America non curavano, ma questo lasciamolo perdere. Però era incredibile come situazione. E questa banda di idioti invece stava nel villaggio Pelicano. Fine. Fuori ci poteva essere qualsiasi cosa. Come quelli che sono andati in vacanza dopo lo tsunami in Thailandia, no? Più o meno la stessa cosa. Conviene andarci, anzi aiuti anche, porti valuta. Questo è il nostro modo di fare con lo spazio, no? Il turismo è un problema oggi come oggi, perché appunto non c'è niente. Non trovi più nulla di originale, c'è tutta roba fatta ad hoc per il turista, manifestazioni concepite ad hoc per il turista. Che me ne frega a me da andare a far prendere per il culo in Thailandia o in Laos o dov'è? Perché? Questo è il grande problema. Allora ripeto, se io non ho uno spazio noto, non c'ho manco uno spazio ignoto. Quindi non c'è un momento nel quale posso aprirmi all'imprevisto e all'ignoto ed apprendere. Quindi in questa dialettica noto-ignoto, come vedete, non c'è solo un problema spaziale, non c'è solo un problema di orientamento fisico, c'è un problema di comprensione del mondo. Se voi andate a prendere le vecchie narrazioni, le chansons de geste, per esempio, nel ciclo di Re Artù, quando l'eroe deve crescere, dov'ha? Nella foresta. Ora, l'eroe, in un certo senso, è l'immagine del soggetto moderno. Quindi, se il soggetto deve diventare più soggetto, se il soggetto deve crescere, dove va? Va nell'ignoto, che è la foresta. La foresta è sempre stata l'ignoto, no? La foresta è il luogo di Merlino, la foresta di Broseliand, dei posti fantastici. Ecco, quindi il soggetto cresce confrontandosi con l'ignoto. Nelle saghe celtiche, nelle saghe irlandesi c'è sempre il guado. Tu passi il guado e anche se dall'altra parte c'è una riva che sembra la stessa che hai lasciato, non è così. Sei in un altro ordine, sei in un'altra realtà. Noi tutto questo non ce l'abbiamo, noi possiamo godare qualsiasi cosa, è sempre uguale dall'altra parte. È un falso movimento, come diceva Wim Wenders tanto tempo fa, no? E allora, se io non ho l'ignoto, io non conosco, io non cresco. E mette giustamente in luce la cegla un'altra dimensione della questione. Noi usiamo il termine orientamento non soltanto vanno in giro, anche se noi oggi siamo ancora più ossessionati del solito, perché noi abbiamo il navigatore, il Tom Tom, mica cazzo, no? Per cui tu puoi fare la stessa strada n.000 volte e non la impari mai, perché stai sempre a guardare quella cosetta con le frecce, no? Per cui se si rompe il Tom Tom sei fottuto. Io sono 3 anni che vieni qui, ho capito, ma non lo so. Sono perso, ecco, quello. Allora, l'orientamento però non è solo questo. Orientamento noi lo usiamo per tante altre cose, no? Orientamento sessuale, orientamento politico. Devo fare mente locale, devo raccapezzarmi dentro sto libro. Ecco, noi ci orientiamo in tutto. Perché? Perché partiamo dallo spazio. E quello è il problema. Non è che lo spazio è una dimensione periferica di questo orientamento. Lo spazio è la base da cui noi partiamo per orientarci. E se non c'è quell'orientamento lì, gli altri ci sono ancora? Chiede la cegla. È casuale che noi non abbiamo più la capacità etica di prendere posizione? E prendere posizione è un'altra di quelle espressioni, no? Che parlano dello stare. Prendo posizione, vuol dire che mi fermo in un posto e dico questo è mio. E qui è giusto questo ed è sbagliato quest'altro. Stop. Senza lo scienziato, senza il politico, senza il filosofo, non me ne frega un tubo, io sono in grado di decidere, secondo me, cosa è giusto e cosa è sbagliato, o dovrei. Allora, se non ho la zolla, se non ho le radici, se non ho l'aggancio sul territorio, se non esisto nello spazio, posso fare tutte queste altre cose? Posso orientarmi da un'altra parte se non mi oriento qui? Questa è la grande domanda problematica che fa la cegla, capite? Se è così importante lo spazio nell'orientamento, la mia mancanza sull'orientamento spaziale vero, nell'orientamento nell'ambiente, non si riflette anche nella conoscenza, nell'etica, nel rapporto relazionale con gli altri? O sì? E se lo fa, che facciamo noi? Questo è il problema serio, capite? Non è solo un problema di spazio, non è affatto solo un problema di spazio, è un problema di essere uomini. Perché se è vero, come dicono tanti dei grandi filosofi del secolo scorso, che tu sei uomo solo se sei soggetto, e se tu per essere soggetto devi fare un percorso, e di nuovo pure qui, no? Percorso, cammino, tutta una serie di parole che tornano costantemente, e tu non lo sai fare sto cammino, sei un soggetto? Dice Charles Taylor che è soggetto soltanto colui che riesce a prendere posizione sulle questioni morali all'interno di uno spazio morale, tanto per continuare. Quanti di noi sono soggetti da questo punto di vista? Non è un caso che vi ho battuto anche a voi, che tutto sommato vi ho preso soltanto in seconda e finiamo qui, ma non è un caso che ho parlato tanto di cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva è la sostanza dell'essere. L'Odissea non è la storia di uno che va in giro con la nave, è la storia di uno che diventa uomo, come d'altronde la Divina Commedia, come d'altronde l'Ulisse di Joyce, come d'altronde tutto quello che leggiamo. Siamo monotoni per certi versi, no? Il nostro problema è sempre quello di diventare qualcos'altro, di diventare, di svilupparci, di fiorire, di dispiegarci, tutta una serie di bellissimi termini. Ecco, lo spazio ci dovrebbe permettere di farlo. Tant'è vero che chi cammina sa che camminare non è semplicemente andare da un posto all'altro. Anche perché, e qui possiamo ragionare in un altro modo anche, tu cammini, arrivi solo se ogni passo è importante. Se tu parti e già pensi a quando arrivi, non arrivi. Quando sono partito da León per andare a Santiago di Compostela, è arrivato un signore divertente che mi ha detto vedi di là, è così, fra 300 km sei arrivato. Ah, grazie, che bella notizia. Sono tanti 300 km. Se tu ragioni nel fatto che è importante Santiago, non ci arrivi, perché non te passano più. Il cammino è ogni passo importante, ogni spettacolo, ogni tutto. E questo è un modo per essere saggi. Perché se tu nella vita aspetti soltanto la fine del progetto, tutto quello che accade fra te e la fine del progetto non c'è. E non c'è qualcuno che te la rende. Tu vivi sempre. Quando t'annoi, quando stai male, quando stai bene, quando ti prepari, quando dormi, lì è un altro problema, lasciamo da parte. Però comunque tu vivi sempre. E se tu non ti godi tutti quei sempre di volta in volta e pensi solo a quando arriverai, quindi pensi alla laurea e te perdi 3 anni di qui, pensi all'esame e te perdi il corso. No, non è così che funziona. O perlomeno funziona così per tanti, ma è stupido. Capite? E camminare ti ridà questa prospettiva, perché camminare è tutto importante, perché fra 3 passi ci arrivi solo se hai fatto i 3 prima. E il passo con cui arrivi a Santiago non è diverso dal passo con cui parti. Capite? Questa cosa la vediamo molto bene nello sport, oggi come oggi. Tutti si interrogano sul perché De Coubertin abbia perso. Perché non è più importante partecipare, ma è importante solo vincere, no? Perché noi siamo una cultura che è focalizzata sull'obiettivo, siamo una cultura performante, che diavolo, dovreste saperlo, no? Per cui se tu non sei quello che fai 100 metri in 9.04 o 9.4 o quello che è, perché tanto non lo so, non conti. Anche se tu fai 9.8, che non è male, no? È uguale, non conta niente. Non conta tutto il tempo che hai perso a allenarti, non conta tutta la disciplina, il sacrificio, la passione, la voglia, tutto questo è inutile. Perché? Perché arriva lei che si pia 2 o 3 pillole e corre molto più veloce di te. Facile. Senza camminare. Senza percorso. Tutto il nostro modo di essere oggi è così. È centrato sull'obiettivo e dimentica il cammino. Come dice Cepu, 12 esami in 10 mesi. Io vorrei che qualcuno che mi dicesse che cosa ha capito di quei 12 esami. Però te lo dice come Dio, ammazza, 12 esami in 10 mesi, mica sto a perdere tempo. Certo, chiaro, ovvio. No, non stai a perdere tempo. Chissà che stai a fare. Però il problema è quello. Allora i 12 esami in 10 mesi, allora il doping, allora il trucco, l'imbroglio, la falsificazione, tutto ne viene, semplicemente, no? Tutti, ci sono i miei laureandi che mi dicono, io non capisco perché sono 6 mesi che sto cercando di fare sta tesi e dei miei colleghi hanno finito in 2 settimane. Beh, peggio per loro, tutto. Tu vuoi aver capito qualcosa o vuoi laurearti? È piuttosto semplice. Non è che quella tesi vale come la tua. Perlomeno la tua tesi è una parte del tuo cammino. Quella non lo so cos'è. È un problema loro. A me non mi interessa. Però se vuoi laurearti con me, cammini. Se no, vai da qualche altra parte e corri. Ognuno ha i suoi tempi, chiaramente. Però è tutto così. Capite? E questo tipo di discorso è un discorso che di nuovo presenta una forma di regresso all'infinito, perché dopo la fine del progetto che fai? Un altro progetto. Che se no, che stai a fare? E quindi sono altri anni che perdi, poi c'è di nuovo il progetto, poi arrivi alla fine del progetto, funziona, è viva, sei contento, sì, ma domani non ti è servito a niente. Quello è il dramma della questione. Allora una conoscenza spazializzata, evidentemente, è una conoscenza che ha altri criteri, è una conoscenza nella quale è tutto importante, ed è tutto importante anche soprattutto in un'ottica non geometrica, perché non è detto, ma non mi ricordo più chi l'ha detta questa frase, ma è molto bella, che la strada fra A e B più, la miglior strada fra A e B sia quella diretta, no, di solito passa per C, per D, per F, torna indietro, noi funzioniamo così. Funzioniamo così, la nostra cultura funziona così, la nostra cultura fa salti, fa dei bei regressi, no? Sono 20 anni che regrediamo noi qui, perlomeno, anche 30. Prima o poi forse ricominceremo andare avanti, me lo voglio augurare, però per il momento diciamo che questo non si nota. Quindi non possiamo pensare in questa progressione uniforme all'infinito della retta, Ma di che? Stesso ragionamento il tempo. Il tempo e lo spazio, se noi la piantiamo di dar retta alle stupidaggini e li viviamo veramente, sappiamo perfettamente che non sono tutti uguali. Che ci sono degli spazi nei quali stai e stai bene, e degli spazi nei quali stai male. E non sai perché. Perché non c'è qualcosa di ovvio, non è che fa più freddo, fa più caldo. No, semplicemente lo senti. E sai benissimo che ci sono dei tempi che passano e dei tempi che non passano. Anche se c'è l'orologio. La famosa battuta, che ora è la stessa di 30 secondi fa. Perché a te ti sembrava che fosse passata una vita, 30 secondi. Allora è evidente che noi abbiamo un rapporto con lo spazio e col tempo che non è quantitativo. Però ci stiamo forzando, ci stanno forzando. I quadri della nostra cultura, il nostro letto di Proguste ci sta forzando a ritenere che, no, voi sentite la televisione, domani è alle 18.42, ma vaffanculo, come alle 18.42? Ma ha senso, e ci sono quelli che ti riescono addirittura a dire alle 18.42 circa, cioè secondo più, secondo meno, perché tu devi essere svizzero in questa cosa, no? Allora se devo lanciare un missile lo capisco, ma se deve cominciare un programma, no, facciamo una cosa, una via di mezzo, ai 4:30, tipo, quelle cose carine che si dicevano. Oggi siamo tutti precisi, sembra sempre che stiamo a settando, no? Cronometriamoci, sincronizziamoci, via, tutti quanti con lo stesso coso. Vado a correre con un mio amico, so 3 volte che ringraziando Dio si scorda il contapassi, ho detto ma che te frega? Te serve il contapassi per sapere quando non ne fa più, te fermi, stop, e quanto ho fatto? E che te importa? Perché devi saperlo? Che sei una macchina? Vogliamo considerare quanto fai con un cornetto? Che significa? Però noi siamo così, siamo maniacali in tutto. Centesimi di secondo, millesimi di secondo, ho sentito ieri le prove del Gran Premio di Cina, è in un ritardo folle, 1,5 secondi. Certo, mi rendo conto, è terrificante sta cosa, come faremo? Ecco, quello che ci ha portato la nostra cultura, no, questa cosa della misura, è una misura che tanto per cambiare è maniacale. Noi siamo ossessionati dalla misura adesso. Andate a vedere le gare di sci e vincono per 4 millesimi, 5 millesimi, 5 millesimi. Ma come li calcoli 5 millesimi? Come li capisci 5 millesimi di secondo? Solo perché ci sono le macchine, evidentemente. No? E tutto si contrae. 8 atleti in 1 secondo. 8 atleti in 1 secondo. Sono delle cose che, se ci ragioni sopra un attimo, sono allucinanti. Semplicemente allucinanti. Però noi siamo così, tutto preciso, tutto millimetrato, tutto... Prego.
Quello che però è assurdo è che ci rendiamo conto di tutte queste stupidate e non si fa niente per fermarle, continuiamo come l'ora legale. Ti devi alzare 3 di notte per tirare avanti o indietro l'orologio, a me mi manda in bestia.
Io faccio sempre la mattina dopo e buonanotte, aprendo con scioltezza.
Sono quelle cose... cretine, che però non si fa niente per fermarle, anzi...
Esatto. Il problema è questo... però il problema è, ci rendiamo conto sul serio? Perché è lì. Ecco, questo è interessante, però il problema che solleva la vostra collega è interessante, nel senso, lo capisco ma lo faccio lo stesso, ecco, ma lo capisco sul serio? E quello è il problema.
A me mi dicono che è anarchica, perché io voglio fare come mi pare, e peraltro...
Una via di mezzo, perlomeno, voglio dire. Però il problema è esattamente questo, ragazzi, nel senso che noi siamo, come dire, strutturalmente abituati, siamo stati strutturalmente abituati a non porci una serie di problemi, no? So se avevo parlato di quel film di Mastandrea di tempo addietro che era Non ridere, quello della serie che hanno fatto anche su Fox. Vabbè, insomma, comunque, non mi verrà in mente come si chiama. Allora, che succede? Che lui va in giro, a un certo punto è uno zio del genere che suona rock, e si trova a casa e gli affidano i nipoti, no? Allora lui porta i nipoti, a un certo punto questi nipoti, presi da un momento di ardore giovanile, cominciano a correre avanti e lui: ragazzi, non correte! E la nipote si gira, perché? E lui non lo sa perché. Quello è il problema. Le azioni tradizionali di Weber noi le mettiamo in atto costantemente. Ma non soltanto perché ci scappelliamo anche se non abbiamo il cappello, oppure diamo la mano a qualcuno e non sappiamo perché. Noi costantemente facciamo cose che non sappiamo perché facciamo, che ci sembrano anche stupide, però le facciamo uguale, perché si fanno. Quando compare il sì, so dolori, no? Si fa. Sì, si fa. è anche più facile, dice giustamente la vostra collega, chiaramente è anche un problema di conformismo, però la saggezza da questo punto di vista secondo me è anche interrogarsi su quando le cose si fanno e quando invece è il caso di chiedersi perché si fanno, perché quello può essere un discrimine interessante. È ovvio che nessuno pretende che voi o chiunque di noi costantemente si interroghi, perché sarebbe inumano, no? Il problema è saper riconoscere il momento nel quale per te è importante interrogarti, no, quello nel quale una cosa che si fa non te torna, non ci riesci a farla. E lì ti devi chiedere perché. Perché questo mi chiede di fare sta cosa? Perché devo aiutare quello che non so chi è? Perché devo accettare che quello passi? Perché tante cose. Ecco, quello è il problema. Perché devo buttare la cicca fuori dal finestrino? Per tutta una serie di piccole o grandi cose che però non sono grandi o piccole in sé. È il nostro modo di reagire ad esse che è importante. Che dovrebbe allertarmi e dirmi ok, lo so che ci sono i quadri di riferimento, lo so che c'è il letto di Procuste, ma se nel letto di Procuste mi fossi perso la parte interessante stavolta, se la spiegazione più saggia stesse altrove e io non la stessi vedendo perché, eccetera. Quindi il grande problema è questo, la domanda è perché noi capiamo che l'ambiente è un problema ma non facciamo un accidente per cambiarlo? Capito? La risposta però ognuno ce l'ha, no, come diceva Guzzanti, dentro di sé, ma è sbagliata. O perlomeno speriamo di no, ma ad ogni modo è qualcosa sul quale dovremmo in qualche misura interrogarci, no? Soprattutto dovremmo interrogarci, secondo me, passando per la cegla, perché quel libro è veramente un bel libro. Non è una cosa che potete leggere oggi come se l'avesse scritta ieri, eppure l'ha scritta nel 92, e questo già di per sé non è poco, oggettivamente. E soprattutto pone tutta una serie di problemi, tutta una serie di dimensioni critiche, tutta una serie di questioni con le quali noi non facciamo mai i conti, mai. Capite? Il problema della metropoli come problema di controllo noi lo affrontiamo spesso e volentieri, come diceva il vostro collega, perché? Perché la metropoli è un territorio in qualche misura controllabile, è stato fatto apposta, no? Ce l'hanno costruito apposta, anche lì tutte strade dritte, niente curve. Nelle nostre città ancora c'è qualche curva, ma voi andate in America o prendete SimCity. Io ho smesso di giocare a SimCity perché non riuscivo a fare una curva decente mai. Soltanto in croce. Un incubo. La griglia. Ecco, la griglia è, no, un po' pesante, a un certo punto diventa. Allora, oddio, come ci sono arrivato a SimCity, ragazzi? Ecco, il controllo, grazie. Allora, dicevo, non è soltanto quello il problema, no? Il controllo è qualcos'altro. Come dicevo la volta scorsa, non so se c'è la vostra collega che non voleva fare il bagno con la nonna. No, non c'è. C'è? Dove? Eccola. Si era nascosta. Come dicevo l'altra volta, il problema è che noi abbiamo delle certezze talmente granitiche e incardinate in noi che non le mettiamo mai assolutamente in dubbio. Allora, quando senti dire che a Tokyo non ci sono gli indirizzi, pensi selvaggi. Però l'indirizzo di fatto è un po' come lo spillone alla farfalla, no? Tu quando collezioni la farfalla che fai? Mi passi un bello spillone e mezzo, la tieni ferma lì, bella, fissa. Idem, noi siamo così. Nel momento in cui la metropoli è diventata quello che è diventata, con gli indirizzi, con gli interni, con le scale, con tutte queste cose qui, noi siamo diventati sedentari nel senso letterale del termine.
È avvenuto anche con la persona, con il nome e il cognome, perché prima c'era il nome e il soprannome.
Sì, però diciamo che il soprannome, dice la vostra collega, che anche nome e cognome sono la stessa cosa, però nelle culture ancora oggi, nei piccoli centri, i soprannomi sono molto più importanti dei nomi, lì in qualche modo ancora ci difendiamo. Ma con gli indirizzi è successo qualcos'altro, nel senso che l'indirizzo, oltre a darti una localizzazione ben definita, diventa, come dicevo la volta scorsa, il luogo dal quale dipendi, ma non per un motivo sentimentale. Dipendi perché è il luogo dove ti arrivano le comunicazioni, è il luogo dove puoi accedere all'energia elettrica, è il luogo dove accedi all'acqua, è il luogo dove c'è la rete telefonica, dove c'è la rete televisiva, dove c'è la rete elettrica. Tutte cose che oggi sono più preziose probabilmente di tante altre che potremmo immaginare, perfino più preziose del cibo spesso e volentieri. E allora tu dipendi da quelle reti. Rete qui, come vedete, è un termine che funziona in tanti sensi. Anche noi oggi usiamo la rete, il reticolo, sempre, quasi sempre, solo come se fosse una cosa positiva, ma la rete era anche lo strumento del reziario, è un'arma, è una trappola, la stessa. La rete è quella che pesca i pesci, la rete è la tela del ragno. Quindi anche nel concetto di rete non c'è soltanto il buono, c'è anche il cattivo. La rete è quella che ti ferma, che ti blocca, che ti rende innocuo, no? E noi siamo collegati a una miriade di reti e pensiamo che questo ci piaccia, ci faccia bene, ci faccia essere noi stessi, no? Vi ricordate le famose cerchie di Simmel? A più cerchi appartieni e più sei specificato. Certo, è vero, ma sei pure incastrato però. Allo stesso tempo, vincolo e supporto. Allora la metropoli di fatto diventa un insieme di reti che però tendono più a ingabbiarti che non a supportarti. Tant'è vero che le reti, quelle che ti supportano, in questo progetto di reti della metropoli scompaiono, perché quelle erano le reti di vicinato, per esempio, no? La gente abitava grosso modo in un posto, nel senso che la notte si fermava a dormire dove capitava, negli androni, nelle scale, nelle case degli altri, sui ballatoi, non aveva un suo luogo. O meglio, il luogo era l'insieme del reticolo. Tu stavi a casa in tutta la costruzione, non so se avete visto le fate ignoranti. Ecco, le fate ignoranti è un buon modo per cercare di capire come poteva essere, no? Queste case aperte dove la gente entra, se serve, si ferma a dormire, scompare, torna, c'è, non c'è, non lo so, è sparito, buh. Questo era il modo di essere prima, per molti versi. Oggi no, no? Come dice il regolamento di Palermo, tu non puoi dormire negli androni, devi dormire a casa tua. Perché se ho bisogno di trovarti per la leva dell'esercito, perché hai fatto qualcosa di sbagliato, per i soldi delle tasse, te devo trovare lì, non posso andare in giro per tutto il condominio a cercarti. Capite? Quindi tu di fatto sei murato dentro uno spazio, che non è manco più lo spazio tuo, come abbiamo detto, è uno spazio che in qualche misura ti danno in locazione, acquistato, è indifferente. Di fatto tu sei una specie di prigioniero dentro casa tua. Non solo, ma, come dicevamo l'altra volta, se vogliamo sfondare un altro dei nostri punti di vista ormai consolidati, l'igiene, le fogne, per carità, tutto dal nostro punto di vista perfettamente sensato. Se non fosse che la gran parte dei sistemi fognari, soprattutto nostri, vanno direttamente in mare. Non hanno nessun tipo di depurazione, non hanno nessun tipo di filtro, sono comodi per certi versi, ma se dovessimo affrontarli da un punto di vista economico, cosa dice uno dei grandi teorici del verde profondo oggi? Dice: ogni volta che vado in bagno e tiro l'acqua mi piange il cuore perché vedo due risorse sprecate al tempo stesso, che uso dell'acqua dolce, che non è che ce ne sia tanta, per uno scopo diciamo inutile. E perché quello che ho appena fatto non è soltanto uno scarto, potrebbe essere un pregio, potrebbe essere utile, no? E soprattutto, se come ai tempi delle grandi città prima del 600 c'erano enormi colonne di carri che portavano fuori la cacca, è triste dirlo, però. Beh, anche dire che è triste dirlo rientra nel quadro del tempo, no? Questa cacca però non andava a finire nell'acqua che si beveva nella città, ma andava nei campi, i quali campi non avevano dentro tutti i fertilizzanti chimici, quindi in linea di massima erano molto più naturali, anche lì. Ecco, tutte queste risorse noi le stiamo sprecando costantemente, ma non le sprechiamo manco in modo, diciamo, indifferente. Sprecandole roviniamo l'ambiente nel quale viviamo. Sprecandole inquiniamo le falde acquifere, sprecandole distruggiamo i litorali, sprecandole facciamo un sacco di danni che però non sono evidenti, non li vediamo, anzi siamo convinti, ed io anche sono convinto, che sia molto meglio così. Però dovremmo pensarci. Sarebbe interessante, perlomeno porsi il problema, poi ognuno può decidere quello che gli pare, per carità. Ripeto, non è che mi sia fatto il vaso da notte io da quando ho fatto sto ragionamento. Ho messo lo sciacquone bifasico, così almeno limitiamo i danni. Però comunque, è chiaro che non rinuncio alla macchina, lo so perfettamente anch'io. È un problema, però, perlomeno saperlo, perlomeno agire su quello che hai per fare in modo che sia il meno dannoso possibile, tenere la macchina in ordine, non avere le fumate tipo papa quando acceleri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo potrebbe essere interessante. Però è evidente che probabilmente dovremmo fare altro. Dovremmo fare altro, ma per riuscire a fare altro dovremmo cambiare la nostra cultura, cambiare l'angolo visuale, cambiare, ragionare in altri modi, non ragionare sull'economico. Perché l'economico per l'ambiente è un disastro. Perché vi ricordo che la grandissima parte dei dibattiti che stiamo facendo oggi sul riusciremo a contenere il riscaldamento globale, l'inquinamento, eccetera, eccetera, cosa dice di fatto? Ed è per certi versi comprensibile. Le nuove nazioni, no? I famosi BRIC, tutti quelli che vogliamo mettere in conto, che ci dicono? Voi avete inquinato per 3 secoli e mo ci rompete le palle a noi. Per un certo verso hanno ragione, per un altro no. Perché non è che loro stanno da un'altra parte e va a puttana soltanto il vecchio mondo. Salta tutto. Allora io posso frenare la mia crescita economica per mettere degli impianti di depurazione, di filtraggio, di antinquinamento? No, se no poi sul mercato non ci sto. La domanda è, dove sta sto mercato quando è fine del pianeta? Non lo so, è un problema anche quello, ma pare che nessuno lo prenda in considerazione. Finché noi continuiamo a trattare l'ambiente come uno degli oggetti fra gli altri, non ci sarà mai modo di curarlo o di tenerlo da parte o di metterci una pezza. Perché sarà sempre quello che viene per ultimo. Perché non ha un ritorno, non ha un valore economico, è una cornice. Quindi se non modifichiamo i modi attraverso i quali noi concettualizziamo l'ambiente, siamo rovinati. Semplicemente. Non c'è molto da dire di più di questo, purtroppo. Non riesco a essere, io sono molto ottimista in generale, però su questo argomento non ci riesco, perché non c'è tempo. Il problema è tutto lì. Noi ci stiamo comportando, come vi dicevo prima, come se fosse un'altra delle crisi dell'umanità. E non è così. Ogni volta che voi andate a prendere un modello di sviluppo del riscaldamento globale, l'inquinamento degli oceani, l'inquinamento delle falde acquifere, la disponibilità dell'acqua dolce, quello che vi pare, dopo qualche anno ci si accorge che è andato tutto molto più veloce di quanto non si pensasse. Non è che rallenta, accelera. E se non cominciamo a fare qualcosa di corsa, manca detto che basti, ma perlomeno potremmo averci provato. Ripeto, è dal 60 che andiamo avanti questo discorso, non si è fatto niente. Ogni volta stessi ragionamenti, allora i cinesi non vogliono, gli americani non vogliono, gli americani fino all'altro ieri bruciavano 4 litri per chilometro con le macchine. Tanto per dirne una, tanto era gratis, che problema c'è? Ecco appunto, quello è il punto, capite?
Forse perché si fanno troppe domande e non si danno nessuna risposta. No,
risposte ci sarebbero.
Sono difficili le risposte.
Risposte scomode.
Il problema è che purtroppo, come dire, rinunciare è sempre molto difficile, questo ovviamente siamo in grado di dirlo un po' tutti. Chi di noi vorrebbe tornare a lavarsi gli assorbenti? Chi di noi vorrebbe cominciare a fare tutta una serie di cose che si facevano prima ed erano, da un certo punto di vista, utili?
Ma no? Ipocrita.
Lo so, ho capito, però bisogna farla come bisogna che si riesca a farla diventare una prassi del singolo. E purtroppo per farla diventare una prassi del singolo non basta che il singolo sia d'accordo, ci vorrebbe anche un incentivo. Ci vorrebbe un discorso culturale che in qualche misura cominciasse a dire allora forse non è così importante l'economia, dovremmo in qualche misura bilanciarla. Tutto lì il problema. Quindi ci vorrebbe un ripensamento radicale di quelli che sono i fondamenti culturali della nostra cultura. E questo lo vedo molto remoto, se devo dire la verità. Però comunque, insomma. Scusate.
Meno un quarto, 11 meno un quarto.
Ok. Ci sono altri argomenti che vi potrebbero interessare? Qualche chiarimento ulteriore? Più o meno ci siamo?
Come siamo strutturati per l'esame?
L'esame mi pare che sia il 26 maggio, se non vado errato, dovrei aver settato la domanda. Spero in aula cinema. L'orale è già uscito da una vita, non me lo ricordo, ma è già lì. Mi pare il 9 giugno. No, l'ho comunicato già da un po', non li faranno uscire.
Quindi 26 maggio?
26 maggio ce l'ho scritto. Ripeto, l'ho scritto.
Italiano di resilienza, visto che abbiamo trattato.
Mi fa presente la vostra collega.
Spoleto?
A Spoleto. E a Spoleto c'è un istituto italiano di resilienza.
Di che?
Resilienza.
Che cos'è?
Abbiamo parlato estensivamente a lezione. La resilienza è la capacità di un sistema di ritornare in posizione di equilibrio se perturbato. Ed è uno dei punti forti del problema ambientale, evidentemente, no? Perché tutti i discorsi che noi facciamo sull'ambiente sembrano dare per scontato che noi si sappia qual è la resilienza del sistema Terra, quando non ne abbiamo la più pallida idea. Questo è il problema. Ovvero sia, noi non abbiamo nessuna evidenza scientifica, per quanto il concetto di evidenza scientifica sia di per sé ossimorico, ma lasciamolo perdere al momento, di quanto puoi rompere le palle al pianeta prima che il pianeta se ne vada per la tangente, prima che gli equilibri esistenti sul pianeta che hanno consentito lo sviluppo della natura, della vita, eccetera, eccetera, saltino. Noi sappiamo però, dagli studi del famoso Lorenz, il meteorologo di cui vi ho parlato per l'effetto farfalla, che anche con un sistema estremamente semplice di equazioni, le possibilità che sul pianeta ci fosse un clima adatto alla vita erano praticamente inesistenti. Cioè, noi sappiamo perfettamente che il cocktail di elementi per il quale noi siamo qui non è corrente, non è canonico e non è per niente facile da mantenere. Quindi la cosa che sappiamo della resilienza è che qui potrebbe essere estremamente contenuta. Perché bastano variazioni di mezzo grado per fare delle catastrofi, per estinguere intere specie, per modificare radicalmente gli ecosistemi. Non serve che ci siano sti cambiamenti, diciamo, 20 gradi, l'orso bianco, poveraccio, ne risente. No, quello con mezzo grado già non c'ha più il pack. Già muore perché non c'è più il posto dove stava, non c'è più quello che mangiava. Facile, mezzo grado. Capite? Quindi noi sappiamo della resilienza, è un concetto che abbiamo ben presente, tanto per cambiare non lo applichiamo. Quello è il problema. No. E pretendere che si sappia fino a quanto il pianeta è in grado di reggere questa pressione è una balla grossa come una casa, non ne abbiamo la più pallida idea. Non abbiamo le serie storiche dei dati, non abbiamo le teorie in grado di capirlo e non sappiamo su quali basi si fondano questi discorsi, perché noi non sappiamo di fatto il pianeta su cosa si regge. Non abbiamo la più pallida idea, perché noi trattiamo il pianeta come una palla di terra soggetta alle leggi di Galileo e compagnia cantante. Ma ne siamo sicuri che è così? Chi ce la dà sta sicurezza? Riprendiamo l'esempio che avevo fatto qualche giorno fa per concludere dell'agopuntura. Allora, l'agopuntura è, in termini cuniani, un'anomalia. Abbiamo visto che l'anomalia è un qualcosa che si presenta all'interno di un paradigma ma non riesce ad essere spiegato dal paradigma stesso. Quindi è un qualcosa che mette in crisi il paradigma. Perché l'agopuntura è un'anomalia? Perché l'agopuntura funziona e non sappiamo perché. Perché l'agopuntura è un qualcosa col quale si sedano le donne che partoriscono, quindi parliamo di un risultato concreto, perché sennò i dolori e gli strilli in paradiso, invece queste stanno bene quando hanno finito, le puerpere, ma non sappiamo perché. Perché la spiegazione che ci viene data da coloro che hanno messo a punto l'agopuntura parla d'altro, parla di flussi d'energia, parla di squilibri energetici, non soltanto interni al corpo ma anche con l'ambiente, parla di un'energia che sarebbe il famoso Tao, del quale credo avrete sentito parlare un po' tutti, che permea l'insieme della biosfera, ivi compreso il pianeta, e che in qualche modo è responsabile del suo equilibrio. Ma noi di questa energia non sappiamo nulla, perché non la riusciamo a misurare, e quando non misuriamo qualcosa è finita. No, abbiamo visto. Quindi noi non pensiamo che questa energia c'è, ma non la sappiamo misurare. Il fatto che non la sappiamo misurare ci dice automaticamente che non c'è. Questo è il problema del letto di Proguste. So se la cosa è chiara. Se una cosa non la trovo, non è che può esistere ma io non sono capace a trovarla, è che non esiste. Facile, comodo, peraltro. Allora, se l'agopuntura però funziona, ma ce lo vorremmo porre il problema o no? Quello è il punto. Non te sto dicendo che c'è gente che levita perché tanto non la vedi o magari c'è il trucco. Qui parliamo di cose che tu fai, tu, chirurgo, tu, ostetrico, vai in sala operatoria, metti degli aghi addosso a una persona, ottieni il risultato che ti dicono ottieni, però non ci credi. Sei strano, trovo. Sei piuttosto strano. Allora abbiamo detto in molte lingue che il paradigma ha dei modi di tutelarsi che vanno ben oltre il razionale, è chiaro. Il paradigma ha dei modi di tutelare se stesso e le posizioni di potere al suo interno, evidentemente. Per cui è chiaro che il chirurgo di oggi è molto più potente di uno che dovesse dirti che la sua è un'arte e non è una scienza. È chiaro pure però che il chirurgo di oggi che ti dice che la sua è una scienza e non un'arte, quando sbaglia paga. Perché lui si presenta come quello che può salvare la vita. Sempre. Balla grossa come una casa. Però è così. E l'ha fatto apposta per una serie di distorsioni del sapere esperto, del discorso scientifico, del potere, perché è indubbio che quello è potere. Allora molto più comodo che lui ti debba poter spiegare tutto secondo i suoi canoni, perché questo rafforzerebbe il suo potere. La cultura però sfugge, l'imposizione delle mani sfugge, il fatto che esistano pranoterapeuti che sono in grado di curarti sfugge. Però se tu ragioni in termini di Tao o di Qi, le mani sono un luogo privilegiato dell'energia. Quindi potrebbe darsi che qualcuno, no? Ci sono le famose storie della camera Gillian, ci sono tutta una serie di esperimenti che noi abbiamo fatto. Però il problema della scienza e di comunque di qualunque impresa conoscitiva è che tu trovi sempre quello che cerchi. Quello che non cerchi non lo trovi. Quindi è chiaro che noi troviamo tutte cose che rientrano nel sistema logico col quale le stiamo cercando. Non c'è magia, non c'è mistero, non c'è casualità, non c'è gioco, non c'è una miriade di cose, tutta una serie di connessioni causali, perché Cartesio ovviamente ha fatto il suo, e il mondo è tutto così noioso. Poi nella prassi però il mondo non è così per niente, perché la famosa operazione di routine, come abbiamo detto, te costa la vita, non è colpa di nessuno, però quello è morto. Fai a spiegare che era un'operazione semplice, dopo. E questo cozza, come vi ho detto più volte, con tutta un'altra serie di discorsi che sono comunque fondati nella stessa attività, perché se è vero, come credo ormai sia vero, che ognuno di noi è geneticamente unico, come faccio a ragionare sulla medicina in termini universali se ognuno di noi è particolare in modo insuperabile? Come faccio a concepire una medicina che cura tutte le influenze se tutte quelle influenze stanno in persone diverse? Non so se vi rendete conto. Cioè, la medicina, come si è costruita oggi, è una scienza universale che ha a che fare con tutti esseri unici. C'è qualcosa che non quadra, no? È una scienza universale perché si è interpretata in modo meccanico. Pure lei, allora non funziona il mio fegato, ci metto il suo. Ma non funziona così. Te devi bombardare con tutta una serie di ritrovati che annullino il rigetto, e spesso e volentieri rigettano lo stesso, perché è un fegato. Ho capito, ma ci sarà pure qualcos'altro sotto o no? Lo sai benissimo. Lo sai benissimo che il farmaco oggi come oggi agisce come dovrebbe nel 30% dei pazienti. 30%. Gli altri 70% o gli fa meno, o non gli fa niente, o li massacra. Tant'è vero che voi prendete il famoso bugiardino e c'è tutto un elenco, da le eruzioni cutanee alla morte violenta e sofferente, tutto. Per cui è evidente che c'è, no, costantemente un rischio, perché questo rischio deriva da un sistema di concettualizzare l'essere umano che è un sistema meccanico, pure quello. Allora io ho bisogno di pensare che siccome ho due polmoni, un cuore e un fegato, quello che faccio a lui va bene a lei, va bene a lei, va bene a lei. E non è vero. Tant'è vero che oggi c'è la genomica, c'è le cellule staminali, ci sono tutta una serie di nuove prassi che si stanno articolando su qualcosa che non sapevamo. Ma improvvisamente stiamo facendo i conti con quello che abbiamo scoperto. Il DNA vuol dire che lui è diverso da lui e diverso da me. E che quindi non è detto che quello che va bene a lui vada bene pure a lui e vada bene pure a me. Prescindendo da questo, vi ricordo che la genomica e il DNA che noi conosciamo è il 3% del materiale di DNA esistente. Cosa abbiamo detto nella nostra genialità? Che il resto è spazzatura genetica. E questo è un po' il famoso discorso dei residui di Pareto, no? I residui sono il 92% di quello che faccio. Può essere, se voglio essere così, no, attento a quello che dico, quindi la vita sta attenta a se stessa, la vita trae il massimo da quello che fa, eccetera, 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 allora in tutto questo la vita ritiene che il 97% del mio DNA non serva. Potrei dire forse che non so a cosa serve? Che sarebbe meglio? No, perché sarebbe umano. Noi invece abbiamo già capito tutto del DNA, sappiamo che il 3% ci serve, non sappiamo come, perché pure quel 3% ci ha creato problemi infiniti, ma comunque il restante 97% non serve. Quando parlo del letto di Proguste, parlo di questo. È l'approccio, è la logica presuntuosa, stupida, con cui noi procediamo costantemente, senza imparare, senza capire un accidente, senza ricordarci che il DNA e l'RNA sono stati scoperti per caso. La famosa penicillina, quella di cui tutti perché, ma non sapete in che stato di casino era lo studio del famoso professore che ha scoperto la penicillina? Era una bolgia infernale. Tant'è vero che poi andò a trovare dei suoi colleghi quando diventò celebre per aver scoperto la penicillina, questi lo ricevettero in un laboratorio splendido, tutto tirato a lucido, tutto in ordine, lui si guardò intorno e disse, qui non rischiate di avere della muffa evidentemente. Ecco, l'ordine è micidiale per certi versi, no? Dovremmo riuscire a fare una via di mezzo di ordine e disordine, però comunque insomma